Effetto Mondo.
And he was telling people that their democracy was going to end if the votes were counted against him. And you have to look at his actions also during the rioting and after the rioting. He did virtually nothing during the rioting to try to stop it. He issued...
Eccoci qua, Giulia.
Buongiorno.
Anche oggi ci hai fatto ascoltare la voce di chi, intanto?
Era la voce di George Conway, che sì, è il fondatore, è un ex repubblicano, ora si dichiara indipendente, perché negli Stati Uniti si può essere appunto repubblicani, democratici o volendo
tre categorie, oltre questo non si va.
È il fondatore del Lincoln Project, che sì, è questa lobby formata da repubblicani che, lo capite dal nome, vogliono difendere i principi della Costituzione. È un personaggio interessante, avvocato di professione, sua moglie è Kellyanne Conway, che è stata tra le artefici del successo della campagna elettorale, l'ha proprio organizzata, del 2016 di Donald Trump. Divenne famosa perché all'inaugurazione nel gennaio 2017 coniò la definizione non di fake news ma di alternative news, per indicare appunto una narrazione fatta già allora dei fatti da parte dell'amministrazione Trump. Si è dimessa alla fine dello scorso anno perché la figlia aveva minacciato, insomma una saga familiare così particolare, aveva minacciato di defigliarsi, non so se si possa fare in Italia, perché non ne poteva più di questo lavoro che la madre aveva per Trump. In realtà poi la madre è rimasta consulente, mentre George Conway, i due sono ancora sposati, George Conway continua questa battaglia. E qui spiega perché lo abbiamo scelto, è stato intervistato ieri, perché oggi inizia con un live coverage a partire dalle 5 nostre sui canali internazionali, inizia il processo di impeachment in Senato per Donald Trump. Ne parlano tutti i giornali perché è una prima volta, nel senso che non è mai capitato che si inizi un processo di impeachment, cioè di messa in stato d'accusa, per
un presidente in carica.
Perché esatto, non è un presidente in carica, è anche la prima volta che accade due volte con la stessa persona. Gli argomenti dei democratici, dei repubblicani, è che non si può fare, appunto, non si può mettere in stato d'accusa un presidente che non è più presidente. I repubblicani, i democratici ribattono molto semplicemente: se la mettiamo in questi termini, qualsiasi presidente, repubblicano, democratico, indipendente, si potrebbe sentire in diritto di fare quello che vuole nell'ultima parte della sua presidenza, perché tanto ora che scatta la messa in stato d'accusa non ha più senso. Ci sono interpretazioni di moltissimi costituzionalisti, diciamo in punta di diritto, i giornali ne danno molto conto, il Wall Street Journal è chiaramente schierato contro questa procedura, chiaramente nel senso, lo fa in modo chiaro, contro questa procedura di impeachment che reputa inutile. E tra l'altro ricordiamo che non ci sono conseguenze penali, cioè l'impeachment non porta al carcere, e quindi c'è chi ipotizza che si possa invece fare una causa civile, il tutto per arrivare a che cosa? Lo spiegano tutti i giornali oggi, a evitare che Donald Trump possa ricandidarsi, perché l'impeachment porterebbe anche a questo. Il ruolo degli avvocati è sempre meno chiaro, perché non sono di primissimo profilo, di altissimo profilo come nella primo impeachment. Dershowitz, per esempio, il famoso Alan Dershowitz, quello del delitto von Bulow, da cui è stato tratto anche un film, si è sfilato, anzi pare, queste sono indiscrezioni del Washington Post, che in cambio di questa difesa molto efficace di Donald Trump fatta durante la prima procedura di impeachment abbia ottenuto anche atti di clemenza per altri suoi clienti. Comunque sta di fatto che Dershowitz non è della partita in questa seconda squadra di avvocati, quindi vedremo, insomma oggi inizia, sicuramente sarà più veloce del primo, questo è quello che prevedono tutti, e vediamo un po' come va avanti comunque su tutte le prime pagine dei giornali. Poi naturalmente ci sono i temi economici, c'è il tema del Covid, tu sentivo il professor Crisanti che parlava del costo, che tra l'altro è la cura proprio che ha fatto Donald Trump, quella con gli anticorpi monoclonali. Oggi c'è una storia sul Los Angeles Times di una signora che è stata ricoverata d'urgenza, è stata in terapia intensiva per un certo periodo, è riuscita a superare il Covid, le è arrivata a casa una fattura da 1,1 milioni di dollari. Questo è il costo effettivo delle cure che lei ha avuto. Naturalmente non sa come pagarli, l'assicurazione non li pagherà mai, quindi questo tema del costo reale delle cure, a cui noi non siamo tanto abituati a pensare perché abbiamo un sistema sanitario sostanzialmente pubblico e gratuito, in realtà esiste.
Allora, so che avevi preparato anche un'altra voce, la facci sentire,
sì,
quella del segretario di Stato.
Lo abbiamo citato ieri, sì. Blinken. Uomo molto calmo, molto apparentemente riflessivo, ieri ha concesso una lunghissima intervista a Wolf Blitzer, che è un giornalista della CNN, e ne sentiamo un estratto dove dice: prima di tutto cerca di far capire come c'è proprio una visione diversa nella quella che sarà la politica estera di Joe Biden e di questa amministrazione.
None of the big problems that we face and that are actually going to affect the lives of the American people every single day, whether it's climate, whether it's a pandemic, whether it's the spread of bad weapons, not a single one can be addressed by any one country acting alone, even one as powerful as the United States.
Dice: nessuno degli attuali problemi, quelli veramente grandi che riguardano la vita giornaliera degli americani, che possono essere il cambiamento climatico, una pandemia e la proliferazione di armi nucleari e quindi tutto il rischio di terrorismo e di focolai di terrorismo e qualsiasi altro grande problema, ma non di quelli che possiamo dire riguardano altri paesi, che riguardano la vita degli americani tutti i giorni, nessuno di questi problemi può essere risolto da un singolo paese da solo, anche se è potente come gli Stati Uniti, e quindi l'importanza di ricominciare a sedersi ai tavoli. Adesso abbiamo visto la prima mossa, poi dell'intervista parla anche della Russia, dice che naturalmente questa è un'impostazione, poi si vedrà passo passo, però è chiaro che è proprio l'approccio diverso rispetto a quello di Donald Trump. E poi dice anche: insomma, noi a questi tavoli dobbiamo esserci, poi la diplomazia è fatta la diplomazia è un'arte, spiega lui è un diplomatico di lungo corso, quindi non è come ogni arte, non c'è la formula per il successo, però quello che dobbiamo fare è ricominciare a tessere dei rapporti e a ricreare fiducia degli altri nei nostri confronti, e anche noi avere fiducia degli altri paesi.
Allora, che altro invece, diciamo, spaziando un po' sui giornali,
beh,
no? Sui giornali,
sì,
principali.
Se vuoi, comunque, visto che abbiamo parlato di America, sia Wall Street Journal che Financial Times aprono su questi risultati presentati ieri dal fondatore e tuttora amministratore delegato di SoftBank, che è questo colosso della tecnologia delle telecomunicazioni giapponesi, le uova d'oro, perché in realtà la parte di questo gigante giapponese che ha fatto più profitti nel 2020 è la parte dei fondi, e quindi insomma questo è un po' la notizia economica del giorno. L'altra cosa interessante è che potrebbe esserci, ne aveva parlato qui con te Enrico Pagliarini, sulla possibilità che l'Australia escludesse Google, perché
sì,
l'Unione Europea potrebbe finalmente, scrive Financial Times, ma mi sembra un po' un wishful thinking, potrebbe muoversi in questa direzione, cioè obbligare Google a pagare i diritti, per noi che lavoriamo nell'informazione sarebbe anche una buona notizia, per i contenuti, perché ce lo diciamo sempre, i nostri ascoltatori che apprezzano la qualità dell'informazione di Radio 24 credo lo capiscano, per fare contenuti di qualità bisogna, insomma, non possono essere gratis, nessuno può farli gratis, e quindi è anche difficile in un modo o nell'altro, con la pubblicità o in altre forme, ma insomma qualcuno deve esserci un compenso per chi produce questi contenuti.
Allora, adesso dove altro ci vuoi portare?
Se vuoi,
Giulia,
nel Regno Unito, dove comunque questo tema delle varianti, tra l'altro cominciano ad esserci anche alcune polemiche, le avevamo sentite già per il fatto che Boris Johnson aveva, con un po' di ritardo, il governo di Boris Johnson, chiuso i confini dal Sudafrica quando era stata individuata la variante, ma c'è proprio anche il tema del sequenziamento del virus, anche in Italia so che questo è un problema, perché se non si sequenzia in continuazione e non a caso è anche difficile individuare le varianti, e in effetti, come spiegavate prima, il virus fa il suo lavoro, si replica e cambia, sta a noi monitorare queste varianti e eventualmente far sì, come ha promesso ieri Boris Johnson, che i vaccini si adattino costantemente. Poi c'è un altro tema molto britannico e riguarda, lo ha tirato fuori il Guardian ieri e oggi ci torna come un osso che insomma non vuole mollare, e sono i conti dettagliati, i numeri dettagliati del patrimonio della regina. Allora, siccome la regina molto del suo, diciamo tra virgolette, stipendio viene dai contribuenti, c'è una tradizione di trasparenza su tutti i beni della regina. Pare invece che negli anni scorsi abbia fatto alcune pressioni perché non venissero tolti gli omissis, o comunque non venissero resi pubblici documenti su alcune sue spese. E questa era l'apertura di ieri del Guardian, che ci torna oggi, nessun altro giornale ne parla, come sempre, insomma, della regina non si può parlare male. Però insomma oggi il Guardian titola, tra l'altro evidenziando addirittura il titolo come si fa appunto con un evidenziatore giallo, più di 1000 fatture secretate per volere della regina.
L'avete voluta la regina, allora beccatevela, perché non è che può far sapere tutto a tutti in giro la regina.
Ed è sicuramente abbastanza costosa da mantenere, quindi... Senti, e poi insomma ci sono un po' di processi a leader dappertutto, ne abbiamo accennato
così,
velocemente.
Come se piovesse.
Venerdì scorso Netanyahu. In Spagna, sì, Netanyahu è apparso ieri in tribunale, molto spavaldo, aveva la sua mascherina, ma tutti i commentatori dicono era difficile nascondere come i suoi occhi sorridessero, perché si vota il 23 marzo in Israele, lo ricordiamo, quarta elezione anticipata in 2 anni, e il tribunale ha stabilito che nessun testimone potrà essere sentito prima di quella data. Quindi è come se comunque anche testimonianze che avessero un certo peso gli israeliani non le conosceranno prima del voto. Ma non è tanto questo il punto, questo processo va avanti da troppo tempo, dicono i commentatori. Ormai è chiaro che chi vota Netanyahu lo fa indipendentemente dalle sue vicende giudiziarie e dalle accuse di corruzione. E probabilmente sarà
quasi,
così anche per questo processo.
Indipendentemente da tutto, mi verrebbe a dire.
E che tra l'altro il problema poi, come sempre in queste situazioni, è che non c'è un'opposizione valida. Quindi comunque lui cercherà di ripristinare un'alleanza conservatrice naturalmente e quasi certamente tornerà a essere premier di Israele. E poi invece c'è il Partito Popolare Spagnolo nei guai. Perché parla, e quando parla un ex tesoriere si trema sempre, è apparso ieri in tribunale Barcenas, l'ex tesoriere del Partito Popolare, e ha tirato in ballo tutti i grandi leader del recente passato, da Aznar a Mariano Rajoy. E ci sono, questa è una vicenda di fondi neri che il Partito Popolare avrebbe preso negli anni passati violando le leggi sul finanziamento dei partiti, e potrebbe essere naturalmente anche questo, potrebbe avere un peso sulle elezioni, che lì invece, se si trovano gli scrutatori e i presidenti di seggio, si terranno il 14 febbraio.
Ok, chiudiamo qua, grazie Giulia, ci risentiamo domani per la puntata di oggi. È tutto, Valeria Bernardi, regia, Jacopo De Franchi in redazione, ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14. Ciao, buona giornata.